Buongiorno a tutti, mi chiamo Diego Agri e con la mia classe, il terzo B del Liceo delle Scienze Umane, abbiamo svolto un lavoro che ha avuto ad oggetto due donne emblema, che descritte dal sommo poeta Dante Alighieri. Le donne in questione sono Beatrice e Francesca. Abbiamo messo a confronto queste due figure femminili interrogandoci su quali elementi di attualità potessero trarsi dalle loro vicende e abbiamo anche colto l'occasione per imbastire una riflessione su noi stessi, considerando l'opera di Dante come un'enorme e finissima rete che noi caliamo sul nostro mondo. Iniziamo parlando di Beatrice. Dante la incontrò all'età di 9 anni, di quando erano praticamente bambini. Poi la rivide quando entrambi avevano appena compiuto i 18 anni e durante quel secondo incontro tutto nella sua vita cambiò. Pur non avendole mai rivolto la parola, povero Dante, da quello sguardo nacque il suo amore per lei. Una donna realmente vissuta, ma anche una creatura indefinita. Il nome che passò presso alla storia fu Beatrice, ok? Nata a Firenze nel 1266, figlia di Folco Portinari e sposa a 19 anni di Simone dei Bardi. 19 anni, pensate. Dante l'amò profondamente, se non abbiamo ancora rivolto la parola, pur mantenendole intatto quel legame di amore platonico che avrebbe per sempre caratterizzato la loro storia. Una storia che onestamente non trova senso, ma vabbè. Questi sono alcuni contributi dei miei compagni per quanto riguarda il personaggio di Beatrice. Beatrice è la donna perfetta, secondo Dante, la donna angelica, colei che può condurlo alla salvezza, ma è una donna ipotetica, la quale nella realtà è molto difficile da trovare. Hai ragione. Beatrice rappresenta la perfezione a cui si aspira, ma che spesso rimane un'utopia che non si concretizza nella realtà. Certo, la perfezione non esiste. Beatrice è la cosiddetta donna angelo, una donna che grazie alla sua bellezza, eleganza ed umiltà provoca all'animo di chi la guarda gioia e beatitudine. Miseria. È una donna ideale, che non presenta difetti e che per questo è irraggiungibile. Lontana dal mondo reale e dalla vita degli uomini in terra. Quanto donna ideale è irraggiungibile e può essere amata soltanto in modo platonico. Vabbè, succede. Beatrice potrebbe considerarsi un canone di bellezza e di perfezione indefinito e irraggiungibile alla stregua di quei modelli che vengono veicolati dai social e dai mezzi di comunicazione. Vabbè. Beatrice è anche depositaria e custode di un valore universale ed essenziale per la civile convivenza. La gentilezza, la sua descrizione, restituisce finezza nei modi, delicatezza e grazia. Passiamo ora al personaggio di Francesca. Allora, il personaggio di Francesca. Dante incontra Francesca nel quinto canto dell'inferno. La donna si trova insieme al cognato, Paolo Malatesta, nel secondo cerchio, quello in cui risiedono le anime dei lussuriosi, travolte da un vento impetuoso, così come in vita loro lo furono da un amore meramente passionale. Scommetto che in questo periodo il secondo cerchio è parecchio pieno. Francesca da Polenta, figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna, fu data in sposa a Gian Giotto Malatesta, esponente della famiglia che governava sulla città di Rimini. Non era un'unione d'amore, ma semplicemente di convenienza. Nella commedia si narra che Francesca tradì Gian Giotto col fratello, quindi Paolo, e questo amore si concluse con l'uccisione dei due amanti da parte di Gian Giotto, che li ha sorpresi in flagrante insieme e colpì il delittuoso crimine spinto dal desiderio di ripulire il suo onore. Beh, mi sembra un pochino estremo, però mamma mia, che tragedia. Francesca è il primo dannato con cui Dante scambia un dialogo lungo il suo viaggio. Il primo, Si presenta come una donna sensibile, colta, d'animo buono, una donna però che ha ceduto alla passione, non capace di combattere con la ragione questo sentimento impetuoso che l'ha portata a perdere il controllo cedendo ai propri istinti. e questi sono alcuni dei contributi dei miei compagni. Francesca è uno tra i personaggi più noti della Divina Commedia. La sua storia narra di una donna sospesa tra mito, storia, poesia e leggenda. È un simbolo d'amore, ma è anche vittima di violenza. Che violenza, è morta. Nonché emblema di bellezza, libertà e coraggio. Beh, hai ragione.
Ecco, poi...
Francesca rappresenta l'impulso irrazionale umano. L'irrazionalità che prevale sull'uomo e sulla ragione. Ok, su questo abbiamo concordato. Succede. Siamo esseri umani, quindi succede. Quello di Paolo e Francesca è un amore che supera la legge morale, gli affetti familiari e il rigore religioso, che è stato condannato all'inferno, nel cerchio dei lussuriosi, per il suo essere adulterino. Nonostante questo, l'amore di Paolo e Francesca durerà in eterno, partendo dal fatto che i due sono trasportati da una tempesta immutabile e infernale l'uno accanto all'altra, senza mai allontanarsi.
Uno in mezzo alla tempesta si aggrappa a tutto.
Mentre Beatrice rappresenta la donna ideale, Francesca rappresenta una donna reale, una peccatrice che, avendo ceduto alla passione, passa l'eternità nell'inferno. Concludo dicendo un po' i miei pareri. Io ho un concetto dell'amore tutto mio. Penso che l'amore debba nascere col tempo. Quindi col tempo, con la conoscenza, magari sapendo anche quali aspetti ci sono in comune tra i due individui. L'amore a prima vista è una cosa molto rara da trovare al giorno d'oggi. E se Beatrice era così bella come l'ha descritta Dante, io non posso che essere felice per lui. Anche se in realtà io, a differenza dal suo, avrei almeno rivolto la parola a Beatrice almeno una volta, gli avrei detto un ciao. No, manco quello. Vabbè. Per quanto riguarda Francesca, siamo tutti esseri umani, E soprattutto se lei è finita nel cerchio dei lussuriosi. Non scherzavo quando dicevo che il cerchio dei lussuriosi in questo periodo sarebbe molto pieno, perché è vero, cioè, siamo esseri umani, è nella nostra natura andare incontro alla nostra passione, fare quello che ci pare quando ci pare, perché siamo così, siamo... Non vorrei utilizzare un termine volgare, quindi sto zitto. Ho ritenuto utile andare oltre lo studio tradizionale della Divina Commedia, perché, la Divina Commedia è pur sempre la Divina Commedia, però, dopo un po'. Beh, insomma, anche per capire come essa possa considerarsi uno strumento per leggere, capire, interpretare il nostro tempo, il nostro mondo. Anche se l'epoca di Dante ormai, il mondo di Dante ormai è dietro molti secoli addietro. Concludo qui. Arrivederci. È stato un piacere. Ci vediamo alla prossima volta. Mi raccomando, fate i bravi.